alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Le radici della scienza di Lucio Russo.
Si pensa in genere che nell'antichità classica i fossili fossero poco noti e non studiati. In realtà molti autori antichi accennano alla presenza di conchiglie o piccoli fossili marini lontano dalle coste. Però la conoscenza di fossili di grandi vertebrati sembra assente. Per esempio non è mai nominata in Aristotele e non conosciamo di teorie coerenti che ne spieghino l'origine. Eppure la Grecia ancora oggi, certamente nel secolo scorso più di oggi, era ricca di fossili risalenti alla grande fauna del Pleistocene, facilmente accessibili, intendo, fossili che è facile trovare ed esaminare, per esempio mammut, mastodonti, giraffe giganti, tigri dai denti a sciabola e così via. E i greci avevano certamente notizia di luoghi che erano ricchi anche di fauna del secondario, del terziario, ad esempio dinosauri. Ecco, come mai tutti questi fossili non sarebbero mai stati visti nell'antichità? La spiegazione usuale è quella che era impossibile vederli o comunque non erano presi in seria considerazione a causa del dogma aristotelico della fissità delle specie, che impediva di considerare seriamente, diciamo, di studiare i residui di specie estinte. In modo del tutto analogo, il filosofo della scienza Kuhn ha sottolineato che il dogma, anche questo fatto risalire ad Aristotele, dell'immutabilità dei cieli, impediva nel Medioevo e nell'Antichità di osservare fenomeni variabili come l'apparizione di stelle nuove, le cosiddette nove o supernove, o anche l'apparizione di nuove comete. Ecco, in effetti, ad esempio nel Medioevo, alcune nove furono osservate e registrate dai cinesi, ma furono apparentemente trascurate dagli europei. E quindi solo nell'età moderna, superando il paradigma aristotelico, si sarebbe potuto osservare sia le novità che appaiono nel cielo, sia le osservazioni di specie estinte nella Terra. In realtà, per quanto riguarda l'astronomia, questo quadro suggerito da Kuhn, se spiega bene l'atteggiamento medievale, non funziona in riferimento all'antichità. Sappiamo infatti, ad esempio, da Plinio, che gli astronomi ellenistici, in particolare Ipparco, aveva non solo osservato e studiato l'apparizione di una nova, ma aveva tratto spunto proprio da questo per compilare il suo catalogo stellare. Ma anche sottolineato che se le stelle nuove si chiamano nove, si usa la terminologia latina, è proprio perché si continua a usare la terminologia che era stata usata da Plinio, quindi all'inizio dell'astronomia moderna si era ben consapevoli di non dire cose assolutamente nuove, ma di riprendere osservazioni che erano già state fatte nell'antichità. Qualcosa di analogo è avvenuto nel caso dei fossili. In realtà, anche se Aristotele non ne parla mai, l'antica letteratura è piena di riferimenti a fossili. In molti casi, ossa fossilizzate erano conservate ed esibite nei templi, dove erano oggetto di venerazione. In quanto erano considerati resti, si potrebbe dire, reliquie di giganti o di eroi. Notizie su questi resti, queste ossa di eroi, spesso attribuite a determinati eroi, non so, le ossa di Oreste, le ossa di Teseo, sono ad esempio nella guida della Grecia di Pausanie, ne parla già Erodoto, sono negli scritti pseudo-aristotelici, in realtà vi sono notizie diffuse in molta dell'antica letteratura. Anche Sant'Agostino, nel De Civitate Dei, racconta che il suo iniziale scetticismo verso l'esistenza di giganti era scomparso osservando un molare grande almeno 100 volte un molare di un uomo attuale. Someone
water, put it in the skull. I walk between the raindrops, I weed in Bughouse Square. And the army ants, they leave nothing but the bones.
Un elenco di antiche testimonianze sul trovamento di fossili è contenuto in un recente libro di una studiosa americana, Adrienne Mayo, che è stato pubblicato dalla Princeton University Press. In realtà anche il mito della gigantomachia può essere visto come una spiegazione del ritrovamento di fossili di grandi dimensioni. Naturalmente si tratta di una spiegazione mitologica e non scientifica. Tuttavia il mito contiene alcuni importanti elementi di verità. Si tratta di attribuire infatti la trasformazione in pietra di ossa di esseri una volta viventi, e questo è un primo elemento valido dal punto di vista scientifico, e inoltre si attribuisce la vita di questi esseri ad un'epoca lontana nel passato, questo è un altro elemento che possiamo considerare vero, e inoltre perché la lotta tra Zeus e i giganti nel mito aveva causato cataclismi di varia natura, il mito permette anche di associare l'epoca dei fossili all'epoca di mutamenti geologici. Questo è un altro elemento di verità che è già racchiuso nel mito. Ecco, può sembrare strano che ossa di animali come mammut o mastodonti fossero attribuiti a giganti o ad eroi, cioè ad esseri di fattezze umane. In realtà la cosa non è strana, perché se si ritrova ad esempio un femore, è molto difficile distinguere la forma del femore umano da un femore, non so, di un proboscidato. E lo stesso per un molare, il molare che aveva visto Agostino era forse il molare di un mammut. E anche se si dovesse riuscire a ritrovare tutte le ossa, naturalmente la forma d'insieme dell'animale dipende dal modo in cui lo scheletro viene ricostruito. Se ad esempio ad un animale gli si attribuisce una posizione eretta, cambiando diciamo la posizione reciproca delle ossa degli arti rispetto alle ossa del tronco, facilmente un animale come un mastodonte può assumere la posizione di un gigante. In ogni caso, non sempre i fossili erano considerati appartenenti a eroi o a giganti. Spesso erano considerati ossa di animali e in molti casi si pensava che fossero animali ancora viventi. Ad esempio, molti autori antichi descrivono i grifoni come animali con corpo di leone e becco d'aquila, animali pensati come esistenti e viventi nel lontano paese degli Sciti. La conoscenza greca dei grifoni sembra risalire ad Aristea, che nel VII secolo a.C. aveva visitato il paese degli Sciti e aveva sentito parlare da loro dei grifoni. Abbiamo anche molte rappresentazioni di grifoni, in particolare nella pittura vascolare. Questi strani ibridi tra leoni e aquile erano pensati difendere l'oro dagli uomini, e a volte sono anche raffigurati insieme ai loro piccoli, con nidiate di piccoli grifoni. In realtà, come nota la studiosa che ho già citato, nel deserto di Gobi si trovano molti fossili che possono spiegare l'origine della leggenda dei grifoni, in particolare fossili di psittacosauro o di Protoceratops. Si tratta di dinosauri che hanno effettivamente la dimensione di un leone, ma possiedono anche un poderoso becco e che depongono uova. Ecco, le uova fossilizzate si possono spesso trovare ancora accanto al fossile dell'animale. E si tratta di fossili facilmente osservabili, anche affiorano, insomma, non c'è bisogno di scavare per trovarli ancora oggi. E probabilmente può essere questa l'origine dell'idea del grifone. È interessante notare che questa idea di immaginare dei dinosauri come qualcosa di intermedio tra un mammifero e un uccello è più vicino all'attuale idea degli scienziati sui dinosauri che non a quella di qualche decennio fa, quando erano visti come dei lucertoloni a sangue freddo. Sempre i fossili di grandi vertebrati erano interpretati come ossa di giganti o di animali viventi. Spesso erano stati correttamente visti come resti di grandi animali ora estinti. In questo modo, per esempio, ne parla Eliano, che parla dei resti di un enorme dragone che era stato trovato, oppure Claudiano. Alcuni autori raccontano anche di collezioni di ossa di mostri. Ad esempio Svetonio ricorda che Augusto aveva a Capri un'intera collezione di scheletri di mostri. Era forse il primo museo paleontologico. E questi mostri sono descritti come associati nell'esibizione posseduta da Augusto alle armi degli antichi eroi, con cui gli antichi eroi erano riusciti a sconfiggerli. Ecco, questa associazione di antiche armi ai mostri potrebbe essere originata dal ritrovamento di siti paleolitici in cui ossa umane erano trovate insieme a ossa di fauna estinta e a residui di armi di pietra umane. L'idea dell'estensione delle specie era del resto ben chiara sin nella Grecia arcaica. Alcune specie si erano estinte in epoca abbastanza recente per averne il ricordo, per esempio l'estinzione del leone in Grecia era certamente ricordata. Secondo alcuni autori, anche estinzioni più lontane nel tempo di animali riusciti ad arrivare all'Olocene potevano aver lasciato un ricordo nella cultura greca. In ogni caso, anche l'idea che i filosofi si fossero disinteressati agli animali estinti rappresentati dai fossili è certamente falsa. Ad esempio, Empedocle, tra gli altri, aveva sostenuto che la Terra un tempo era stata popolata di mostri. Mostri, diceva Empedocle, formati assemblando insieme membra di più disparate. Ecco, questo può essere un'idea originata dall'aver ritrovato scheletri che univano caratteri lontani tra loro, come il dinosauro di cui parlavo prima univa caratteri degli uccelli a altri caratteri dei mammiferi. La stessa idea è ripetuta, ad esempio, da Lucrezio, che parla anche egli degli antichi mostri di grandi dimensioni che un tempo avevano popolato la Terra e si erano poi estinti. Idea ripresa anche da Aristotele nella Fisica, in cui spiega che molti animali si sono estinti o sono in via di estinzione perché non riescono a sopravvivere ai meccanismi di selezione. Ecco, anche il procedimento della fossilizzazione, quindi la trasformazione delle ossa in pietra, era stato probabilmente oggetto di studio. Sappiamo ad esempio di un trattato di Teofrasto che aveva il titolo sulla pietrificazione e alcune osservazioni dello stesso Teofrasto nel suo trattato De Lapidis sulle pietre fanno pensare che questa pietrificazione si riferisse proprio al processo di fossilizzazione. Purtroppo il trattato di Teofrasto, come la gran parte delle opere dell'epoca, non ci è rimasto, quindi non possiamo conoscere il livello delle teorie elaborate su questo argomento. Però certamente l'idea che ci fosse un disinteresse o addirittura non fossero stati osservati questi enormi animali fossilizzati è falsa.
You could hear people talking amongst themselves. Someone had a boat with wheels, and I said, "You're a bit early, but I know how you feel." Mostly it was just silence. The silence only broken by the absence of the clinking of the mast. And every now and then a bird would not fly by, and someone would look up and say, "Huh? What was it that?"
La paleontologia scientifica è in genere fatta risalire a Georges Cuvier, che tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento cominciò a studiare in modo scientifico, secondo i canoni odierni, resti di grandi vertebrati, in particolare di dinosauri del Mesozoico. Ecco, interessante notare che Cuvier, che naturalmente aveva fatto degli studi classici, cita spesso passi di autori antichi sull'argomento dei fossili e solo successivamente dopo che si è affermata la teoria evoluzionistica, si convince che gli antichi, non potendo conoscere l'evoluzione, non potevano neppure conoscere i fossili. E quindi nasce l'idea che l'interesse dei fossili sia moderno. Molti hanno attribuito, addirittura hanno fatto risalire l'interesse per questo argomento a Leonardo da Vinci, come tantissimi altri argomenti sono stati fatti risalire a lui. Ecco, la storia dei fossili quindi è un esempio che ci pone a contatto con due successive perdite di conoscenze, ed è da questo punto di vista credo esemplare. Prima, con la fine del mondo antico, si perde la conoscenza dei fossili, quindi vi è un calo di interesse verso questo fenomeno della natura. Poi, in tempi molto più recenti, con il diradarsi delle conoscenze storiche degli scienziati, c'è una perdita di conoscenze storiografiche, cioè si perde il ricordo delle conoscenze antiche. In realtà l'idea di Kuhn, che certe conoscenze possono essere acquistate solo se si inquadrano nel paradigma corrente, è certamente valida, ma non riguarda solo la scienza della natura, ma riguarda anche la storiografia. Così come il paradigma della fissità delle specie aveva impedito agli studiosi medievali di osservare l'esplosione di nove o di supernove nel cielo, e il dogma attribuito a Aristotele dalla fissità delle specie aveva impedito agli stessi studiosi medievali di studiare seriamente i fossili, allo stesso modo si può pensare che gli storici moderni erano stati impediti da un paradigma profondamente radicato in loro dal rendersi conto degli studi antichi. Ecco, in cosa consisteva questo paradigma? Io credo fosse il dogma del continuo progresso delle conoscenze, che fa pensare che la scienza può solo crescere e mai diminuire, e che quindi automaticamente aveva fatto retrodatare in epoca classica quei dogmi sulla fissità delle specie o sull'immutabilità dei cieli che erano ben attestati in epoca medievale, ma che Aristotele non era riuscito a imporre come dogmi nell'epoca antica. La fissità delle specie, in realtà, molto più che sul pensiero aristotelico, si appoggiava sull'interpretazione letterale della Bibbia, che aveva costituito un serio ostacolo alla diffusione della teoria darwiniana dell'evoluzione. E in effetti la storia dell'arca di Noè sembrava implicare che neppure il diluvio aveva potuto variare le specie animali presenti sulla Terra, in quanto le specie conservate da Noè erano esattamente quelle antidiluviane. Nella civiltà classica, nella mitologia classica, che è presente il mito del diluvio, ma in una forma diversa, compatibile con una possibile evoluzione. Infatti, nella storia di Decaulione e Pirra, l'idea è quella di una completa estinzione per poi una ricreazione di specie diverse dopo il diluvio. E in alcune versioni di questa storia si parla anche di più diluvi successivi, ciascuno dei quali seguiti da un nuovo popolamento di animali della Terra. Infine va ricordato che stranamente i moderni paleontologi in qualche caso continuarono anche ad usare la terminologia antica. Ad esempio, tra i fossili più comuni studiati dai paleontologi vi sono le ammoniti. Le ammoniti si chiamano così perché erano state trovate nell'antichità in Egitto presso una zona sacra al dio Ammone, e si pensava quindi che in qualche modo la loro forma fosse collegata alla forma delle corna del dio Ammone. E stranamente i paleontologi continuarono a chiamarle ammoniti, ereditando, diciamo, il nome antico che risaliva a un'epoca in cui i fossili sarebbero stati del tutto sconosciuti. Continueremo a parlare di questi temi domani alle 8 della sera su Radio 2.
Arrivederci. È stato un piacere conoscervi tutti. Signore?
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Le radici della scienza. In redazione Nella Ottolenghi, regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it